questo è vero. Lui ci ha amato. Ci ha tanto amato che ha dato la sua vita per noi. E così possiamo ringraziarlo per tutta la grazia e la fedeltà che ci ha dimostrato. Prima che leggo alcuni versetti, voglio dare i saluti che mi sono stati dati oggi per telefono. Fratelli dall'Ucraina, Uskorot, lasciano i saluti. Fratelli da Moldavia lasciano anche i saluti cordiali. Si rallegrano che possono ascoltare la parola con noi, possono leggere la parola. Non tutti possono ascoltare, ma leggerlo possono tutti. Tutti quelli che hanno un desiderio di questo. Ci sarebbero da dare saluti dall'Austria. Io sono stato in Austria alcuni giorni, alcuni sono qui dall'Austria e tutti quelli che non possono essere qui lasciano i saluti, sono uniti a noi. Tutti quelli che non possono, che non leggono e che non vedono, ma per internet possono rallegrarsi di avere comunione con noi. Dio si è ringraziata per questa grazia, per queste possibilità che ci sono state date, che Dio possa farci grazia, che queste opportunità vengano usate finché c'è la possibilità. Voglio leggere una parola da Ebrei. Noi la conosciamo molto bene questa parola che l'Apostolo Paolo ha indicato a Cristo in Ebrei 7, dal versetto 26. Qui è scritto: infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come quello santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. Sia ringraziato il nostro Signore che noi sappiamo, ma questo non ci basta solo di sapere, ma che lo accettiamo e lo crediamo, che Lui una volta per sempre ha portato il sacrificio. E poi nel versetto 28 è scritto: la legge, lui che ha compiuto ogni cosa, che è diventato questo sacrificio, una volta per sempre ci ha comprato, per l'eternità ci ha fatti perfetti. E adesso alziamoci e preghiamo di nuovo. Padre Celeste, ti ringraziamo. Io ti ringrazio, mio Dio e mio Signore Gesù Cristo, che tu ci hai dato la certezza che tu sei diventato l'agnello del sacrificio, tu che una volta per sempre sei entrato come sacerdote, come sommo sacerdote col tuo proprio sangue. Così ti preghiamo, facci grazia. Tutti quelli che guardano verso te, che sono uniti in tutti i popoli, lingue, nazioni con noi, in tutti i posti, uniscici per mezzo del tuo Spirito Santo e lasciaci lodarti, dacci la tua parola, ungi le labbra e rivelati alla gloria del tuo nome. Amen. Ci sediamo. Cantiamo il coro numero 4 e poi chiediamo al fratello Mischi che venga avanti. Lui cambia tutto, trasforma tutto. Perché tutto il potere nella sua mano, lui trasforma tutto. Alle sfevan del te. Amen. Questo è vero. Vi saluto voi tutti nel nome prezioso del Signore. Voglio darvi i saluti da sorelle e fratelli dal Sud America, dove ho avuto il privilegio di essere col fratello Frank in un viaggio missionario nel mese di ottobre. Il Signore ci ha benedetto riccamente. Siamo stati in alcune città del Brasile. E siamo stati in Brasilia, dove il fratello Lionel serve e ci ha aperto la porta e Dio ha benedetto. Poi eravamo in Belen, dove la zona sboccia nell'Atlantico. Il fratello Eliezer era qui nella chiesa qui da noi, erano in grande aspettativa tutta la chiesa volevano conoscere il fratello Frank e hanno ricevuto la parola e porterà frutto per l'eternità. Poi siamo andati ai Sifit, nord di Brasil, e lì il nostro fratello ha una trasmissione di radio cristiana e che può arrivare in 8 stati del Brasile, e lì avevano il compleanno di questa emissione e quando ha presentato il fratello Frank erano subito pronti a riceverlo e più di 8.000 persone hanno ascoltato la parola e molte migliaia l'hanno ascoltato per radio. E questa gente era così felice dalla parola, erano gente di chiese, denominazione, e non avevano ascoltato mai la parola dell'ora come è stata annunciata dal nostro fratello. Anch'io ho ricevuto lettere, chiamate, emails, e c'è una grande fame di ricevere più della parola, vera parola di Dio. Poi siamo andati verso il sud del Brasile, una città dove ci sono tanti tedeschi, lì sono venuti, ci abbiamo avuto anche una trasmissione televisiva e molti guardano questa trasmissione e molti hanno testimoniato. Questo è quello che abbiamo sempre cercato, la vera verità. Tutti questi fratelli e sorelle danno saluti. Il fratello Frank era poi andato in Perù, in Argentina, io non sono andato lì, ero in Cile e ho visitato i nostri cari fratelli e sorelle, si sono rallegrati tanto che uno da Krefeld era lì, ho potuto dare testimonianza e il Signore ha fatto grazia, anche loro lasciano i saluti nel nome del Signore. In tutto si può dire il Signore ha operato in modo meraviglioso, ha aperto le porte e già ricevo lettere da predicatori di altre chiese che ci chiedono di venire da loro. E così, se il Signore ci fa grazia, allora il prossimo anno faremo un altro viaggio missionario affinché anche gli altri ricevono la parola. Anche il fratello Paolo l'ho incontrato, anche lui ci dà i saluti è unito a noi, il fratello Paolo dell'Amazzona, e lascia i saluti a tutti. Ogni giorno con Gesù cantiamo adesso. Ich schönste Tag vorher, jeder Tag mit Jesu, ich liebe ihn mehr und mehr. Seine jeder Tag mit Jesu, è schöner als der Tag vorher. Ogni giorno con Gesù è più bello del giorno di prima. Adesso chiediamo al fratello Frank. Si è ringraziato il Signore. Mancano le parole per esprimere quello che abbiamo vissuto, specialmente come il fratello Helmut già disse, in Recife, dove gente veniva, correva da tutte le parti per ascoltare la parola di Dio, la parola del Signore, e i miei pensieri sono ritornati indietro a 35 anni fa, quando il fratello Helmut in San Paolo era in mezzo a quelli che ascoltavano, e il Signore gli parlò e gli fece grazia, e adesso lui stesso può essere un strumento per il paese più grande del sud e del Central America. Le vie di Dio sono meravigliose. Sia lodato il nome del Signore. È stato menzionato che sono stato anche in Lima, circa 800 persone sono venute insieme, abbiamo alcune foto e le abbiamo esposte nella finestra fuori. Dio ha fatto grazia in Buenos Aires. Ho avuto un'esperienza un po' triste. Un fratello che è vicino a Cordoba, 800 chilometri, ha viaggiato fino a Buenos Aires e mi disse: fratello Frank, ti ricordi quando tu nel 70 eri da noi, sei stato da noi e hai annunziato la parola? E poi è venuta la triste notizia che la chiesa pentecostale dove lui era non hanno accettato la parola, alcuni soltanto hanno accettato la parola, e la notizia più brutta e più triste quando questo fratello mi disse: fratello Frank, noi siamo scossi. A Pasqua quest'anno, erano le sue parole, questo predicatore pentecostale prese tutta la sua chiesa pentecostale e la domenica di Pasqua li portò nella chiesa cattolica affinché potessero ascoltare il culto. Fratelli e sorelle, chi ascolta la parola di Dio la deve ricevere, la deve credere. Magari una seconda opportunità non viene più. E poi si possono dire altre cose di quello che Dio ha fatto. Siamo riconoscenti che la parola dell'ora il fratello Helmut l'ha espresso così, la parola di Dio per questo tempo prende la sua via e che arriva a tutti quelli che sono predestinati a vita eterna, perché così è scritto negli Atti degli Apostoli 13, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna sono diventati credenti. Noi non possiamo cambiare questo, noi annunziamo la parola, la fede viene dal il credere viene dall'ascoltare, dalla predica, ma la parola bisogna riceverla in sé. Voglio salutare tutti, dare il benvenuto a tutti e domando chi è qui per la prima volta. Alzatevi affinché possiamo vedere. Alzatevi così possiamo vedere. Giovane uomo, benvenuto, Dio ti benedica. Questo che sia il tuo giorno. E qui abbiamo i nostri cari amici. Dio vi benedica in modo particolare nel nostro mezzo. Sentitevi bene, sentitevi a casa, Dio vi benedica. Grazie. Cara sorella, e benvenuta, Dio ti benedica. Benvenuto, riceve la parola del Signore e allora la benedizione verrà su di voi. E lì un giovane fratello, Dio ti benedica, una sorella, ancora una sorella, un fratello, Dio vi benedica. Dio vi benedica a voi tutti. Dio vi benedica. Oggi abbiamo un autobus dalla Romania, alzatevi per favore, tutti quelli che vengono da Romania. Oggi sono qui un po' divisi, il fratello Daniele è anche qui e il fratello John lascia i saluti a voi tutti. Siate benedetti nel nome del Signore. Sentitevi bene nel nostro mezzo. Dio vi benedica. Grazie. E dovunque uno vuole guardare da destra a sinistra, vediamo ognuno di voi. Sentitevi bene, ascoltate la parola del Signore con allegrezza, accettatela e sarà rivelata. Abbiamo saluti dal fratello Wallström, del fratello John, li ho dati pochi fa, fratello Wallström, fratello Chenton Barilier Graf, da Luanda, da Nairobi, Johannesburg, dal sud dell'Africa, Lutika, Conga. E tanti chiamati vengono dappertutto e il Signore benedice per la sua misericordia. Abbiamo tutti visto che viviamo nel tempo della fine. Fratello Müller, Dio ti benedica, domani ci porti una parola di saluto. Noi siamo riconoscenti per tutti i fratelli e particolarmente per quelli che sono nel servizio, che si sottomettono sotto la mano potente di Dio, che sono umili abbastanza per dare ragione a Dio, non per opporsi, non per prendere la propria posizione, ma per sottomettersi a Dio e l'ordine e rispettare l'ordine divino. Nel profeta Daniele 12:8 è scritto sicuramente lo sappiamo a memoria. Daniele 12:8. Io l'ho ascoltato ma non l'ho capito e per questo ho domandato. Ammette qualcosa del genere un profeta che riceve una visione di tutto quello che sarebbe e dice: io udii ma non compresi e dissi. E domandai, e così è con noi. Noi tutti dobbiamo ammettere che la parola di Dio non l'abbiamo capita, che il Signore ci ha dovuto aprire la mente per le scritture e ce l'ha aperta. Questo lo possono dire i nostri fratelli da Parigi, da Bruxelles, lo possono testimoniare. È davvero è così per quelli che predicano e per quelli che ascoltano. Siate sinceri, noi tutti abbiamo letto la Bibbia, noi tutti eravamo dell'opinione che avevamo capito tutto e poi è venuto il tempo dove abbiamo capito, ci siamo accorti, non capiamo davvero tutto, e in quel momento per mezzo della sua parola ci ha potuto parlare e ci ha aperto la mente per le scritture, per tutta la scrittura. E ci sono tre aspetti, se questa parola è scelta bene. Una parte è l'evangelizzazione, poi l'insegnamento e la profezia. Questi tre stadi li abbiamo nella parola di Dio e Dio ha diversi ministeri nella Chiesa per coprire ogni campo di questo per così l'informazione divina affinché possa essere data nell'ora giusta per grazia, che possa essere data dall'alto per mezzo della sua parola sempre, ma diciamolo di nuovo, ma a noi deve esserci rivelata da Dio. Anche quello che adesso succede nel mondo, dal signor Bush abbiamo ascoltato quando ha parlato sulla catastrofe che è successa a New Orleans. Le sue parole erano: noi non ci lasciamo sottomettere dalle catastrofi naturali, noi andremo le nostre vie, faremo la nostra via avanti. Questo lo dice un uomo che quello che è successo non ha da dirci nulla. E poi la pia colazione, la bella preghiera, così non può essere. Dio vuole che noi stiamo attenti ai segni dei tempi, perché così è scritto. Quando voi vedrete che queste cose succederanno, allora alzate i vostri capi, perché la vostra redenzione si avvicina. E siate sincere, nel nostro tempo voglio parlare adesso di due generazioni. Negli ultimi 50 anni c'è stato una situazione così come adesso, non si sa più quello che si fa, non si può capire quello che succede, e così è scritto che ci sarà grande confusione, che ci saranno catastrofi, terremoti, tempi cari, e sempre tutto diventa sempre più caro, i tempi diventano cari, è tutto secondo la scrittura, è prima o poi, è così che non soltanto cantiamo Maranata, ma anche vieni presto Gesù. Poi abbiamo tutti sentito nel Pakistan il terremoto. Io ho predicato in questo posto, ero anche nel nord dell'India, fino a Siniga, in Kashmir ho predicato, e dove era il terremoto ho predicato, e Dio chiama i suoi. Della nostra gente nessuno ha ricevuto del male, si è fatto male, più, se ho ascoltato bene, 17.000 sono morti. La scrittura ci ammonisce di stare attenti ai segni. Dal presidente dell'Iran l'abbiamo sentito che vuole distruggere Israele, la vuole cancellare, ha detto soltanto quello che tutto il mondo musulmano pensa, ha soltanto detto quello che tutti gli altri pensano, i musulmani. Poi abbiamo ascoltato che la Russia ha l'arma più nuova, non solo a bombe automatiche, ma anche con ancora più avanzata, e che si vuole unire all'Iran per diventare così forte. E quando andiamo alla scrittura, nell'ultima lettera circolare ne ho parlato un pochettino, noi non ci fermeremo su questo, ma deve essere menzionato che tutte le cose adesso vanno verso la fine, tutto lo sviluppo in ogni campo, e particolarmente nel campo religioso. Io spero che nessuno sia arrabbiato con me per questo, bisogna immaginarsi questo, quello che ai giudei è stato fatto, e la visita del Papa a Colonia, nella storia della Chiesa Cattolica era la seconda visita, era la seconda volta che un Papa entrava in una sinagoga, e poi è andato così avanti che una donna della Giudea ha baciato la finestra del Papa, perché era questo grande uomo lì. E adesso, per finire con questo tema, potete in internet anche leggere questo, c'è stato effettivamente nel 1138 un uomo che era un indovino, che ci sarebbero 100, e che l'ultimo sarebbe il 266esimo Papa. Potete toglierlo dall'internet. Adesso chiedo al fratello Smith di mostrare questo foglio dove ci sono questi posti dove i papi ufficialmente data dal Vaticano, 265, e il Papa Benedetto è già lì dentro come 265esimo, e solo un posto rimane qui a destra, e quando lui viene non siamo più lì. quando viene questo non siamo più lì, fratelli e sorelle. Ufficialmente dal Vaticano viene dato questo fresco, si può dire, si può quasi adorare, il colore è arrivato appena e voi lo vedete. Il nemico sa quello che succede nel suo campo, non quello che succede nel campo di Dio. Questo è per noi, ma Dio ci dà intendimento affinché possiamo vedere tutto quello che succede e come le profezie bibliche si compiono davanti ai nostri occhi. Adesso veniamo a un tema molto importante. Leggiamo Matteo 11, 25. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Mi sia permesso di dire, bisogna leggere quello che prima è stato detto, bisogna sapere perché, di che cosa si tratta, perché il Signore non l'ha detto questo per caso, preso dall'aria, ma ha fatto questa espressione dopo che Lui, quello che in quel tempo per mezzo del ministero di Giovanni il Battista era successo, l'ha trattato in modo esauriente e ha dimostrato che era l'uomo che Dio aveva mandato. Dobbiamo, Matteo 11, dobbiamo leggere tutto il capitolo per vedere il collegamento e per ricevere la rivelazione. Dal versetto 4 leggo: Gesù rispose loro: andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunziato ai poveri. Una conferma che il ministero che seguiva del profeta annunziato, promesso da Dio, che il ministero che seguiva, e dopo questo il nostro Signore chiama e dice: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Prima la presentazione, l'entrare nel piano, nella scrittura, poi i savi e gli intelligenti gli è stato nascosto, ma ai piccoli gli è stato rivelato. Dove rimane l'alleluia? Dove rimane l'amen? È oggi differente, oggi è la stessa cosa. Il nostro Signore poi dice ancora, nel versetto 6, beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Che non si sia scandalizzato di me. Allora sia beato per tutti quelli che secondo la scrittura ricevono, che non giudicano, ma che fanno parte a quello che Dio fa nel tempo attuale. Il nostro Signore poi dice nel versetto 7 perché siete andati, che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? No, ma che cosa? Un profeta non viene agitato dai venti e nemmeno dai venti degli insegnamenti. Un profeta, così dice il Signore, ha la parola di Dio e profeti erano lì che hanno annunziato quello che succederebbe e c'erano dei profeti quando venne il tempo e la scrittura si compiva e l'hanno annunziata al popolo. Nel Nuovo Testamento sia apostoli che profeti. Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Sicuramente no. La pelle di cammello non era tanto morbida, con una cintura di pelle. Poi pelle di cammello e poi la cintura. La gente avrebbero potuto schernirlo e rinfacciargli un po' che aveva, che sarebbe come un cammello, ma era quello esteriormente, ma era l'uomo dell'ora, era l'amico dello sposo che ha chiamato la sposa per condurre insieme lo sposo e la sposa. Capite? Perché il nostro Signore all'improvviso giubila nello spirito e dice ai sapienti non è stato rivelato, ma ai piccoli è stato rivelato. Nel versetto 9, capitolo 11, ma perché andaste per vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che profeta. Perché è più di un profeta? Non più di un uomo, ma più dei profeti, perché tutti i profeti fino a Giovanni hanno profetizzato, Luca 16, 16, e adesso l'uomo che in cui Isaia 14:3 e Malachi 3, il profeta che era annunziato era più di un profeta perché il suo ministero era così importante, perché univa il Vecchio col Nuovo Testamento, lo poteva collegare, il ponte è stato fatto. Le promesse sono entrate nella realtà. Io mi rallegro che il nostro Signore, dopo tutto questo che Lui disse, ha esclamato: Io ti lodo, Padre, Signore del cielo e della terra, che cosa ci rimane a noi altro che lodare Dio e ringraziarlo che Lui ci ha rivelato la Sua parola. Leggiamo ancora il versetto 11, anche il versetto 10, perché qui c'è la vera risposta. Egli è colui del quale è scritto: Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la tua via davanti a te. Il Signore ha dato un'ampia spiegazione nel ministero che era all'inizio del Nuovo Testamento, un'introduzione di quello che era il piano della salvezza del nostro Dio. Se noi adesso vi domando, alla fine del tempo, della fine siamo arrivati, il Signore non ci farà conoscere il suo piano di salvezza e tutte le cose che appartengono al compimento non ce li farà conoscere, così come ha fatto in quel tempo, così come ha fatto in quel tempo lo fa oggi. Prima più di un profeta e poi ha spiegato perché la parola si riferisce a lui. Questa è per me meravigliosa, la parola della scrittura. Così lo dice Dio nella sua parola. E poi spiega e spiega e poi dice: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Che scrive Paolo ai Corinti, dove un sapiente, un istruito che l'ha ricevuto il Signore, quello che niente per il mondo l'ha scelto, dove erano tutti i scribi, tutti i farisei, i sadducei che volevano intrattenere il popolo perché non avevano loro stessi rivelazione e non avevano parte a quello che Dio faceva in quel tempo. E così ancora oggi tutti quelli che non hanno una diretta partecipazione a quello che Dio fa adesso, allora vogliono sempre trattenere gli altri e diranno tutte le cose possibili per allontanare la gente da quello che Dio fa. Ma voi sapete quello che il fratello Branham anche di questo disse in semplicità: chi ha un giardino di verdura e non vuole che vengano gli uccelli, mette uno spaventapassere affinché non vengano gli uccelli e non mangino quello che è stato seminato. Nonostante tutto quello che la gente possa dire e fare, il popolo di Dio non si lascerà trattenere. Noi ascolteremo la parola di Dio, la crederemo e ci viene rivelata, perché così era e così è che è piaciuto a Dio in ogni tempo. Nel versetto 13: poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanne, se lo volete accettare, l'Elia che doveva venire. Immaginatevi Elia che doveva venire, che da una parte era già qui, che dovrebbe venire. La parola di Dio è così scritta che davvero per mezzo dello Spirito deve essere rivelata nel giusto collegamento. Una discussione non porta a nulla, e anche su questo tema devono essere prese anche gli altri passi che parlano di questo. Per esempio, primo re e quello che secondo Matteo 17, Mosè e Elia sono venuti nel monte della trasfigurazione e Pietro domandò: Signore, devo costruire tre tende, una per te, una per Elia e una... Quindi Elia era già venuto in prima Conici, nel tempo di Acab, e adesso quando c'era Giovanni Battista. E nonostante rimane la promessa: io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno terribile, grande e terribile del Signore. Io non penso che qualcuno può dire che il giorno terribile è già venuto. Si brucerà come un forno in tutti gli elementi, saranno sciolti, così è scritto in 2 Pietro capitolo 3 nel versetto 10. Sottolineiamolo ancora una volta, fratelli e sorelle, mettiamolo in evidenza questo. Il nostro Signore ha parlato molto del compimento della promessa del ministero che si compiva in quei giorni, e dopo che lui spiegò questo, dopo che il compimento della scrittura per mezzo del profeta che Dio aveva mandato, giubilò in spirito perché Dio l'aveva rivelato ai piccoli e ai sapienti, agli intelligenti, gli era rimasto nascosto. Questa è la situazione in cui adesso ci troviamo. Per gli uni, rivelato, per gli altri, nascosto. I sapienti sanno già tutto, possono insegnare anche a Dio. E quelli che sono semplici ascoltano la parola del Signore. Avete letto? E ai poveri e viene predicato l'Evangelo. Gli altri, particolarmente quelli che pensano di essere ricchi, passano accanto a questo. E dopo tutto questo, lui usa le stesse parole come è scritto in Apocalisse 2:3, Matteo 11, versetto 15. Chi ha orecchi per udire oda. Una piccola espressione, ma di grande importanza e significato. Il profeta Isaia scrive: hanno orecchie e non odono, hanno occhi e non vedono, sono accecati. E poi la parola in ebrei: oggi, se ascoltate la sua voce, se oggi vi parla, se oggi vi mostra il compimento della scrittura, se lui vi fa vedere come la scrittura si compie, quello che Dio ha fatto, e con questo la gente sarà arrabbiata verso di noi, ma si compie sempre. Carne e il sangue non te l'ha rivelato, ma il Padre che è nel cielo. Tocchiamo i punti che parlano dell'Evangelo di Gesù Cristo. Noi sappiamo i differenti, come viene predicato differentemente, e una sola Bibbia viene interpretata in tanti modi e tutti pensano di avere ragione. Noi stessi e tutto quello che viene insegnato e predicato lo dobbiamo provare nella parola, se è in armonia con questo. Non solo in Matteo 24:14, che l'Evangelo verrà predicato in tutti i popoli, in Apocalisse 14:6 è scritto anche dell'Evangelo eterno che in tutti i popoli, lingue e nazioni per l'ultima volta gli viene predicato come testimonianza. Quindi senza compromesso, non si può fare altrimenti, non può essere fatto nessun compromesso. Le interpretazioni li rigettiamo, mi fanno schifo, una parola migliora non la trovo. È per questo, perché il nemico è in ogni interpretazione e Dio è solo nella sua parola. In Matteo 11:17 il nostro Signore parla a questi signori che si lasciavano festeggiare, che erano nei primi posti e che dicevano alla gente quello che dovevano fare. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto, e così avanti. E poi difatti è venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono a un demonio. Bisogna analizzare questo. I uni ascoltavano, l'hanno ricevuto, è stato rivelato, e gli altri andavano le loro vie avanti e non si interessavano di quello che per mezzo del ministero di Giovanni il Battista e anche dopo per il ministero del nostro Signore, non si occupavano di questo. Qui è il collegamento. Tutti quelli che hanno creduto il messaggio di Giovanni, allora non hanno anche creduto il Signore, perché Giovanni l'ha presentato, Giovanni poteva dire questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E così vediamo che il collegamento deve essere per mezzo di un ministerio che è secondo le scritture. Se noi sottolineiamo che Dio ha usato in modo particolare il fratello Branham, io vi domando se il nostro Signore oggi potrebbe stare qui dove sono io, che ci direbbe oggi a noi, di che cosa parlerebbe oggi con noi, parlerebbe, ripeterebbe di nuovo Matteo 11, oppure ci direbbe quello che era promesso è successo. E voi che l'avete ricevuto, voi che avete ricevuto colui che io ho mandato, avete ricevuto me, avete creduto in me, perché è scritto così in Matteo 10:40, è scritto: chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. E poi è scritto: chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta. Una cosa afferra l'altra. Il secondo punto è il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore, e di questo voglio leggere in 2 Pietro, prima il primo capitolo, dove quest'uomo di Dio si riferisce anche in questo tema, parla del ritorno di Gesù Cristo. Secondo Pietro 1, dal versetto 16, infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Fratelli e sorelle, noi non eravamo nel monte della trasfigurazione, non abbiamo ascoltato lì la voce: tu sei il mio diletto figliolo in cui mi sono compiaciuto. Pietro l'ha ascoltata, Giovanni l'ha ascoltata, quelli che erano lì l'hanno ascoltata, perché così è scritto in 2 Pietro capitolo, nel versetto nel versetto 17, egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questi è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E poi viene l'accento su questo nel versetto 18, e noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Solo tre erano lì, e i due profeti, ma c'erano testimoni che hanno ascoltato e visto. A volte viene domandato: fratello Frank, è davvero con le cose soprannaturali nella vita e nel ministero del fratello Branham? Fratelli e sorelle, domenica a Zurigo l'ho detto, chi ha una vera esperienza con Dio, allora le vere esperienze di un altro non li metterà in dubbio. Chi lui stesso va per le intorciture, così, allora dubita anche degli altri, ma chi è vero e che ha ricevuto una vera conversione a Cristo, una nuova nascita, un rinnovamento, e così ha ricevuto il collegamento con Dio per mezzo dello Spirito, per mezzo della parola, perché stiamo sotto il sangue dell'agnello. Quindi Dio fa delle cose soprannaturali. E nell'inizio del Nuovo Testamento, per esempio, che l'angelo è venuto su Zaccaria, uno potrebbe domandare: che cos'è con questo angelo che è venuto sul fratello Branham nel 46, se non crede quello, se non sarebbe scritto lo stesso angelo, è scritto che nel sesto mese è andato anche su Maria, e in tutti gli Atti degli Apostoli il soprannaturale appartiene a quello dove Dio dove Dio compie promesse, e noi dobbiamo arrivare al punto dove non possiamo fare altro che dire: amato Signore, abbiamo diritto al soprannaturale nel nostro mezzo. Finché noi siamo contenti con quello che noi abbiamo adesso, allora non ci darà di più. Ma quando noi vogliamo avere più da Dio, allora ci darà di più. Per quello che si tratta del ritorno del nostro Signore, allora non siamo andati dietro alle favole, ma come in Atti 1:11 è scritto: lo stesso Gesù che è stato preso da voi ritornerà nello stesso modo. Così come l'avete visto partire nel cielo, quando qualcuno dice il Signore, dice il Signore è venuto, allora dico sempre la stessa risposta: quando Lui viene, allora io vado. Allora noi come Chiesa non siamo più qui, ma incontreremo il Signore nell'aria, così come è scritto. E io vi chiedo a voi tutti, non vi prendete il diritto di dire: io credo quello che voglio. No, il tempo è venuto di credere, come dice la Scrittura, che la nostra fede è la fede così come ci è stata tralasciata nella parola di Dio. Per esempio, abbiamo avuto una preghiera per un fratello che è ammalato, e questo era tanto tempo nel mio cuore, che quando noi preghiamo per gli ammalati, che prima diamo una piccola introduzione, prima l'ammalato deve opporsi alla malattia con serietà, non la deve accettare questa malattia. Perché? Perché la malattia è una bugia. La malattia è una bugia. È vero quello che in Isaia 53 è scritto: nelle sue lievature siamo stati guariti, nelle sue ferite siamo stati guariti. Ma prima che questo possa essere manifestato deve succedere qualcosa, un rigetto, che la malattia è qualcosa di estraneo che non appartiene nella mia vita, e la rigetto, io la rigetto e credo, e voi vedrete quello che succede, vedrete quello che succede. Credere vuol dire dare, non andare dietro ai sintomi, quello che uno sente, ma quando è scritto imporranno le mani ai malati, allora saranno guariti, allora è vero, e diventa verità, vero, quando lo accettiamo da Dio, allora deve diventare vero. Il fratello Rus dice amen, io anche. Noi siamo stati guariti, Dio oggi lo stesso, e noi dobbiamo avere fiducia in Lui, ma in collegamento col ritorno del Signore. È stato predetto in 2 Pietro capitolo 2, però ci furono anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e rinnegando il Signore che li ha riscattati fratelli e sorelle. La distretta non viene mai di fuori. La distretta che viene di fuori ci unisce di più. Persecuzione ha unito sempre i credenti. Ma qui è scritto in mezzo a voi. E questo non ci piace. Non ci piace fra di noi, ma fra gli altri. E quando effettivamente chi conosce la storia della Chiesa, dopo ogni risveglio che era operato dallo Spirito, sono venuti degli uomini che portavano le proprie dottrine. Fratelli e sorelle, con grande dolore dobbiamo dire così, molte dottrine sono venute, vengono sparse, che con la parola di Dio non sono in armonia con la parola di Dio. E poi, di nuovo parlando della storia della Chiesa, alcuni dicono, si riferiscono a quello che disse Lutero, gli altri quello che dissero Calvino. La settimana scorsa ho letto Zwingli e Calvino avevano la grazia di andare più avanti di Luther e dicevano: noi ritorniamo al cristianesimo originale, non vogliamo soltanto riformare, ma vogliamo ritornare. Hanno tolto tutto, i crocifissi e le immagini, e poi è venuto il momento, e la stessa gente che volevano ritornare all'originale, che sono stati di nuovo messi nell'acqua. Si può fare un'espressione, e quando viene la prova, allora dove rimane la verità, la fedeltà? Solo Dio è verace. Allora se noi, lo lasciamo entrare, non è più la nostra volontà, ma è la volontà di Dio che succede. Se oggi parliamo del battesimo, se lo possiamo menzionare, è sempre un intoppo. Quando parliamo del battesimo biblico, allora la gente lo rigetta. Perché? Loro annunziano, secondo loro, il pieno Evangelo, ma il pieno Evangelo è qui. Qui è il pieno Evangelo. E quanti che parlano del pieno Evangelo parlano solo di segni e miracoli, e il rimanente manca la vera conversione, e il battesimo manca, questi temi biblici fondamentali. Loro hanno bisogno delle grandi masse, e questo per loro è quello che vale. Noi abbiamo bisogno di coloro che ascoltano la parola di Dio, che, come disse lui, chi volevate vedere, ascoltare? E poi dà il fondamento biblico di chi era quest'uomo a cui hanno ascoltato, sono usciti per andare ad ascoltarlo, per essere portati a collegamento col Signore. E poi viene la lode. Padre, ti ringrazio, Signore del cielo, che tu hai nascosto queste ai sapienti e agli intelligenti, e li hai rivelate ai piccoli. Potete leggere nell'Evangelo, i savi dissero, alcuno dei capi crede a lui, solo questo popolino. E poi disse anche, questo popolo che è maledetto, io non lo farei. Perché ai semplici viene predicato l'Evangelo, non hanno bisogno di che uno gli spiega nulla, perché lo ricevono per rivelazione. Chi riceve la rivelazione, gli è chiaro già, diventato chiaro per mezzo dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, oggi potrei giubilare, potrei ringraziare Dio per la grazia che a noi ci è stata data, che noi effettivamente che ci mettiamo sotto la mano potente di Dio. Anche noi non abbiamo seguito un uomo, qualcuno che viene smosso come una canna nel vento. Noi non seguiamo nessun uomo, seguiamo Gesù Cristo nostro Signore, e molte volte l'abbiamo detto. Profeti erano indicatori, il nostro Signore è la via. Profeti hanno portato la parola, il nostro Signore è la parola. I profeti hanno annunziato la verità, il nostro Signore è la verità. Lui è tutto in tutto. Anche il fratello Branham era un uomo come tutti gli altri, ma era un uomo mandato da Dio, col messaggio divino, con tutte le promesse che erano state date alla Chiesa, e le ha messe sul candelabro affinché Dio ci possa parlare e ci può condurre alla parola. E Dio nel nostro tempo ha usato un uomo per mostrare, qui ci sono le promesse, qui c'è il compimento di quello che Dio ha detto. e finché il Signore viene, come sottolineeremo sempre questo, di come è importante di credere le promesse di Dio. Nessuno deve pensare che può sussistere davanti a Dio senza avere le promesse per questo tempo, senza crederle e senza mettersi dalla parte di Dio e dare ragione a Dio. Io vi domando, se un fratello Branham è stato detto come Giovanni il Battista è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio che preparerà la seconda venuta di Cristo. Io lo credo e io lo ripeto, se il nostro Signore starebbe qui, allora lui farebbe riferimento alla promessa e direbbe: popolo mio, io in questo tempo ho compiuto le promesse, sto chiamando fuori la mia chiesa, l'insegnamento viene da me. Mio popolo, riunitevi e ascoltate le mie parole. Io vi voglio parlare, vi voglio rivelare. Ai savi e agli intelligenti passano accanto a questo, scuotono la testa e pensano, seguono un uomo. No, sono usciti per ascoltare la parola di Dio. Chi era Mosè? Mosè era un profeta, prima era un pastore. Che può farci lui che all'improvviso un fuoco soprannaturale in un pruno naturale appare? E noi possiamo dire: l'hai visto tu? Puoi lo credere? Io posso credere tutto quello che è scritto nella Bibbia, non ho nessuna difficoltà. E fratelli e sorelle, fatevi il piacere voi stessi, non credetelo perché l'ha detto un uomo, credetelo perché Dio l'ha detto, perché Dio nella sua parola l'ha detto. Questa è la parte dell'insegnamento in collegamento con la parte profetica. Se andiamo all'Apocalisse, allora in modo particolare abbiamo la parte profetica, tutto appartiene insieme, l'evangelizzazione, che è l'Evangelo del Regno di Dio, con tutto quello che appartiene al Regno di Dio viene annunziato. E poi dice il nostro Signore: a voi vi è dato di conoscere i misteri del Regno. E poi ha detto: chi ha orecchio ascolta. Fratello e sorelle, credetelo, viviamo in tempi biblici, la Chiesa è ancora nella terra, lo Spirito Santo opera ancora nel nostro mezzo, nel nostro cuore. Perché? Perché crediamo, come dice la Scrittura. Dio si unisce a noi con la parola, così come noi abbiamo comunione l'uno con l'altro, ci parliamo, così Dio ci parla per mezzo della sua parola direttamente e noi accettiamo quello che lui ci dice e Dio ce lo rivela. E non c'è bisogno che viene qualcuno e ci dice: fratello, com'è con questo e con quello? Verranno tutti insegnati da Dio, istruiti da Dio, avranno tutti la stessa risposta. E noi non guardiamo più indietro, non andiamo più in gente di carne e di sangue, ma riceviamo la rivelazione di Dio per grazia direttamente. Potremmo leggere ancora altri passi biblici, anche Timoteo 2:4 è un passo particolare che parla come si mostra il tempo della fine e lo descrive, e lì è scritto quello che alla fine dei giorni sarebbe, che la gente, magari dobbiamo leggerlo da 2 Timoteo. Qui Paolo scrive molto chiaro, 2 Timoteo 3, versetto 1, o sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene. Guardiamoci intorno nella terra. Non è così? Così come è scritto qui da 2000 anni, come è stato scritto 2000 anni fa, così è oggi in tutto il mondo e lo vediamo compiersi davanti ai nostri occhi. E poi viene ancora questa espressione potente nel versetto 7, si parla di gente che sempre vogliono imparare ma che non arrivano mai alla vera conoscenza della verità. E poi è come Ianne e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità. In fondo non contro me o contro noi. Io, nessun uomo nella terra, ho fatto qualcosa, davvero no. A nessun uomo nella terra ho fatto qualcosa. Quindi la gente non viene contro di noi, ma si oppongono alla verità. La verità gli fa male. E per questo devono attaccare a coloro che portano la verità, devono essere messi da parte. Adesso 2 Timoteo 4, versetto 1, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti. Per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole o sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Adesso viene, infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. La sana dottrina sulla divinità, sulla santa cena, sul peccato originale, su tutte le verità bibliche. La sana dottrina, la parola. Non si può sopportare più, la gente non lo vuole ascoltare. Ma qui viene detto, annunzia la parola. Senza qualunque cosa possa succedere a destra o a sinistra, nella Chiesa del Dio vivente, a Dio e Dio quello che ha da dire. Qui vale l'ordine divino. Annunzia, predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole o sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo. Nel versetto 4, distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Pietro ha scritto, non siamo andato dietro alle favole, quando vi abbiamo annunziato il ritorno di Cristo. E qui è scritto: e si volgeranno alle favole. E poi ancora: ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Non abbiamo altra scelta per mandato di Dio, dobbiamo compiere questo ministerio, la parola con tutte le promesse, dobbiamo annunziarla, e tutti quelli che sono da Dio ascolteranno la parola. E ancora il pensiero, fratelli e sorelle, noi tutti aspettiamo l'operato soprannaturale di Dio, e verrà, deve venire. Dio l'ha promesso, sarà un breve tempo, ma un'opera potente, come è scritto in Romani 9. Questa è la preparazione, che la Chiesa diventi prima un cuore e un'anima, un Signore, una fede, un battesimo, un Dio e Padre, di cui sono tutte le cose. Queste unità nella Chiesa del Dio vivente, dove noi quello che ci di fuori non lo facciamo più entrare dentro di noi, ma che siamo fondati nella parola, andiamo avanti nella convinzione, nella fede. Il Signore che ha fatto l'inizio con noi porterà a compimento. Fratello Smith all'inizio, nell'ultimo versetto, ha letto del figliolo che è stato fatto perfetto per l'eternità. Che espressione! E poi possiamo prendere Romani 8:29, possiamo prendere Efesa 3:4-5. Noi siamo perfetti in Lui per l'eternità, compiuti come figlioli e figliole di Dio. Quello che è successo alla croce del Golgota è così grande, è successo per l'eternità. Noi siamo stati riconciliati con Dio, il nostro peccato è stato perdonato, siamo una proprietà di Dio, siamo nati dallo stesso Spirito di Dio, nati di nuovo, una speranza viva. Non siamo solo salvati, giustificati, il nostro castigo era su di Lui per la nostra pace, affinché noi possiamo ricevere perdono, grazia. E alla croce il nostro Signore disse: è compiuto. E Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso e ha perdonato tutto, davvero tutto. Anche se il nemico mette delle cose fuori, no, tutto è perdonato. Lui è solo l'accusatore dei fratelli. Il sangue dell'agnello ci purifica e fa tutto nuovo, ma non solo perdono e riconciliazione, ma anche ci ha dato l'adozione. Galata 4: quanto il tempo era compiuto, Dio mandò il suo figliolo e ci ha dato l'adozione. E noi effettivamente siamo da parte di Dio nel figliolo, nell'unigenito, siamo diventati figliole di Dio. E per questo Giovanni scrive, ancora non è rivelato quello che saremo, ma quando sarà manifestato, allora saremo simili a lui. Lui doveva essere il primogenito in mezzo a molti fratelli. Un Evangelio meraviglioso, un pieno Evangelo, una piena redenzione che Dio ci ha dato. Non solo ci ha fatto l'offerta, l'offerta era nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento è diventata verità. Noi siamo redenti, il sangue del nuovo patto è scorso. E noi siamo il popolo del nuovo patto. Dio l'ha voluto così, Dio l'ha fatto così. Riepiloghiamo di quello che si tratta. Dio ha un piano di salvezza con la Chiesa, ha un piano con Israele. E noi lo diciamo sempre, ci sono due cose, una cosa promesse. Un'altra cosa sono predizioni, le predizioni di quello che succederà in mezzo ai popoli e di quello che si tratta del tempo, della fine, per la Chiesa e per Israele ci sono delle promesse e queste promesse possiamo crederle, accettarle. Ritorniamo all'inizio, Gesù lo do nello spirito, Padre, i savi e gli intelligenti non è stato, è rimasto nascosto e ai piccoli è stato rivelato. A quale gruppo apparteniamo noi? Apparteniamo ai piccoli che hanno ascoltato attentamente quando il Signore in quel tempo ha spiegato, se volete sapere, questo è l'uomo in cui la parola si riferisce, ecco io mando il mio messaggero davanti a me e dà un'introduzione e descrive il ministero dell'uomo che era venuto nella prima venuta di Gesù Cristo. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eternità. Lo stesso Signore ci dà l'introduzione nel compimento di quello che è stato promesso nella parola e tutti quelli che si credenti che si siedono ai piedi del Maestro ricevono la rivelazione della parola, tutti gli altri passano accanto a questo, scherniscono questo. Il nostro Signore l'hanno nominato come Belzebul, come posseduto, perché? Perché non hanno creduto il messaggio divino. Fratelli e sorelle, quando in Isaia 53 è scritto chi ha creduto la nostra predica e a chi è stato rivelato il braccio del Signore, a chi è stato rivelato, a quelli che hanno creduto, a chi viene rivelato adesso, a quelli che credono, è meraviglioso, è così meraviglioso che abbiamo la parola di Dio. Non siete felici sopra il Vecchio e il Nuovo Testamento, e noi leggiamo in questa parola più di tutto quello che è scritto in tutti i giornali, in questa parola è scritto e predetto tutto quello che succederà e come succederà, e per questo sempre l'ammonimento quando vedete che tutto questo succede, allora innalzate i vostri capi perché perché la nostra redenzione si avvicina. Fratelli e sorelle, oggi sarebbe bene se noi tutti lodemmo il Signore perché Lui si è rivelato in noi, ci ha fatto conoscere la Sua parola, la Sua volontà. E se nel nostro mezzo c'è ancora qualcuno che hanno delle distrette e che non possono ancora credere, a volte è un punto che ci fa, che ci disturba. Non vi preoccupate, quello che oggi ancora per voi non è chiaro può essere già domani chiaro. Non siate inquieti, credete il Signore. Se qualcosa non è chiara per noi, diciamo: Signore, parla ancora, io ascolto, parla, il tuo servitore ascolta, e poi insieme possiamo lodare e ringraziare. Oggi vogliamo farlo, vogliamo pregare, vogliamo lodarlo nel trono di Dio. La lode delle nostre labbra vogliamo portarlo a Lui, perché Dio ha fatto grandi cose in noi, ci ha redento l'anima nostra e ci ha coronato con grazia, perché così è scritto, che ha perdonato tutti i tuoi peccati e guarisce tutte le tue infermità. Oggi vogliamo portargli la lode delle nostre labbra. Avete capito questa parabola, questo esempio, come ha confermato e ha scritto, ha condotto il popolo, ha mostrato quello che si è compiuto nella scrittura nel tempo di Giovanni il Battista, e poi è venuta la lode. Abbiamo capito questo, abbiamo afferrato questo. Il Signore fa adesso lo stesso, fa la stessa. Lui ci insegna, ci ammaestra per mezzo della Sua parola, e abbiamo un fondamento sotto i nostri piedi. E vediamo, qui c'è la promessa, qui c'è il compimento che abbiamo ricevuto per grazia, come abbiamo ascoltato anche nell'introduzione. Tutti i popoli, lingue e nazioni vengono, la parola di Dio viene a compimento, l'ultimo messaggio viene annunziato e arriva fino agli estremi della terra, e gli ultimi vengono chiamati fuori e preparati al giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Su questo si può solo dire Maranata, e si può dire: vieni presto, Signore Gesù, ma preparaci prima, Signore. Quanti vogliono essere pronti? Alziamoci e preghiamo. Prima che preghiamo, cantiamo ancora un paio di cori e cantiamo in adorazione. Il sangue dell'agnello mi purifica. Das Blut des Lammes rein und macht alles noch, alles noch, alles noch. Das Blut des Lammes reinigt mich, schafft alles noch. Io prego per una nuova esperienza. Neues Erleben er mit dir, durch dich bin ich ein Sieger, ist sein. Raptofenpa. Io prego per una nuova esperienza con te. Per mezzo di te sarò un vincitore. Dammi la tua forza, rivelati, Signore. Avvolgimi nella tua grazia. E perché questo è il giorno, cantiamo questo è il giorno. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Rallegriamoci e siamo riconoscenti. Lasciamo la parola e lo spirito diventare uno. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Questo giorno della salvezza, come in Isaia 49, dal versetto 6 fino a 8 è scritto, e in 2 Corinti, capitolo 6, nei primi 3 versetti e in altri posti, questo giorno della salvezza va alla fine. Nella scrittura abbiamo parlato della fine del tempo, non vogliamo, ma vogliamo rimanere sobri in ogni cosa e pregare che riceviamo la forza per scampare a quello che verrà sopra tutta la terra, per poter stare davanti al figliolo dell'uomo, perché è scritto davanti al figliolo dell'uomo, perché non è scritto davanti al figliolo di Dio o il figliolo di Davide o di Abramo, perché in collegamento con questo è scritto figliolo dell'uomo, perché in Luca 17:30 è scritto quando il figliolo dell'uomo si manifesterà, perché in Luca 18 è scritto il figliolo dell'uomo troverà la fede quando viene. Fratelli e sorelle, ogni volta non possiamo andare ogni volta in questi passi della scrittura, ma la parola di Dio è così perfetta, così meravigliosa. Anche l'espressione, ogni titolo nella parola al suo posto, che il suo spirito ci possa condurre nella sua parola. Quando diventiamo uno con Dio, con lo spirito e con la parola, e siamo collegati sotto il sangue dell'agnello, fratelli e sorelle, cari amici, la redenzione è successa, l'opera è compiuta. Da tutti i popoli, lingue e nazione, il Signore si è scelto un popolo, una chiesa, sposa, figliole e figlioli, che regneranno come re. Alla cena delle nozze siamo alla cena, dopo la cena siamo la donna, Apocalisse 19:21. E poi è scritto come regneremo con lui quando incomincerà il suo regno. Allora saremo re per regnare con re del re. Oh, che meraviglioso com'è meraviglioso il piano di salvezza del nostro Dio. Cantiamo ancora, tu sei degno, tu sei degno. Peace worthy, tu peace worthy, tu peace worthy, oh eh. In su neme, praiso nere, rumuntam bitum. Alleluia, glori, glori, alleluia, glori, glori, alleluia. Varait, right et foran. Adesso insieme vogliamo adorarlo. E nello spirito e nella verità vogliamo ringraziare Dio e lodarlo. Fratelli e sorelle, prendetelo nel vostro cuore. Dopo che il Signore ha mostrato quello che era successo, come la scrittura si era compiuta, chi era stato adoperato da Dio e chi era predestinato per questo. Prima aveva annunziato i giudizi sopra quelli che non avevano ricevuto il messaggio, e poi viene la lode quando noi abbiamo ricevuto il messaggio della parola. Allora vogliamo giubilare e lodarlo, e vogliamo ringraziare il Signore. Facciamolo insieme. Amato Signore, tu Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore che tu hai rivelato la tua parola, che tu ci parli come un amico parla col suo amico, che tu vieni nel nostro mezzo, sei nel nostro mezzo. Ti ringraziamo, oh amato Signore. Abbi tu le tue vie per mezzo della forza dello Spirito Santo nella schiera comprata col sangue. Fai darci rivelazione. Fai che possiamo lodarti. Ringraziate Dio. Dategli, lodatelo. Tutto il mondo deve ascoltarlo. Che Dio ha un popolo nella terra, una chiesa, con cui, per mezzo della quale Lui parla, con cui parla, si rivela. Oh, liberaci, libera, rivela la Tua parola, manifestati in modo soprannaturale. Alleluia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alleluia. Alleluia. Oh Dio. Signore, ai piccoli l'hai rivelato. Gloria e onore. Alleluia. Com'è meravigliosa la tua parola. Oh, lodate Dio, lodate il Signore. la vittoria di Dio viene manifestata. Fratelli e sorelle, la Chiesa, come il nostro Signore in Giovanni 20-21 disse, così come il Padre mi ha mandato, così io mando voi. È un mandato divino. Quando Paolo è stato chiamato, il Signore disse: io ti manderò ai gentili. In Matteo 10 dice il nostro Signore: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Anche i 70 sono stati chiamati e sono stati mandati. Giovanni il Battista era un uomo mandato da Dio con la parola d'allora, col messaggio per quel tempo. È scritto nel primo capitolo, versetto 5 e 6, che tutti per mezzo di lui sarebbero venuti alla fede. Tutti quelli che hanno creduto al messaggio appartenevano a quelli che l'amico dello sposo ha fatto conoscere allo sposo. Di cosa si tratta oggi? Non di politica religiosa, ma si tratta della preparazione della Chiesa sposa, perché è scritto: lo sposo viene, alzatevi per incontrarlo. Fratelli e sorelle, un pieno Evangelo, una piena redenzione, e che possa adesso succedere quello che il nostro Signore disse in Luca 4: lo Spirito del Signore è sopra di me, lo Spirito di Dio è sopra la riunione. La presenza di Dio si sente in questa stanza, per il mandato di Dio possiamo dire ai legati: siate liberi. Ai perduti possiamo dire: siate salvati. Agli ammalati possiamo dire: siate guariti. Perché alla croce del Golgota il prezzo è stato pagato. Noi siamo stati comprati a caro prezzo, non per essere schiavi del peccato, ma per essere liberi. E chi il figliolo di Dio libera è effettivamente libero. Oggi, in quest'ora, prendete guarigione, salvezza. prendete tutto, accettate tutto quello che Dio in Gesù Cristo ci ha dato. Avete bisogno solo di ringraziare. Vogliamo ringraziare di nuovo il Signore brevemente. Dio fedele, ti ringraziamo di nuovo con tutto il cuore per la redenzione compiuta, per la liberazione. Ti ringraziamo già adesso per lo spargimento dello Spirito Santo. Ti ringraziamo già adesso che tu battezzi con lo Spirito e col fuoco. Ti ringraziamo già per la tua visita e ti ringraziamo che tu hai aperto la nostra mente per la Scrittura e secondo la tua parola ci hai mostrato quello che adesso succede e abbiamo parte a quello che tu adesso fai. Oh Dio, grande Dio, benedetti gli occhi che possono vedere, le orecchie che possono ascoltare e i cuori che hanno ricevuto la tua parola. A te, l'Iddio onnipotente, sia la gloria e l'onore. Con tutto il cuore e con tutta l'anima ti lodiamo. Nel nome santo e meraviglioso di Gesù. Alleluia. Amen.